È un collega che stimo, Tiago, che ci siamo incontrati tante volte, è capitato, insomma, purtroppo mi dispiace per lui perché lo stimo come allenatore, soprattutto come persona, e penso che ritornerà molto velocemente perché è un allenatore veramente bravo.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Comunque la fascia di capitano va di diritto a Gatti perché interpreta il ruolo del juventino, di grinta e passione per la squadra.
Io non riesco a capire il ragionamento, la società doveva difendere Motta a oltranza, ma se tu al sesto mese vedi che l'allenatore che hai fatto venire non è come te l'aspettavi e sta facendo un disastro nello spogliatoio, cosa fai? Lo continui a sostenere fino a fine dell'anno che non sei neanche tu convinto?
Va bene mandare via Thiago Motta, ok, ma il problema più grosso è i giuntoli.
La Juve non tornerà grande finché non ci sarà una società. Ricordatevi quando c'era Elkan, l'altra volta ci ha portato Coboli Gilli, ci ha portato Blanc, Del Neri e quant'altro, non abbiamo vinto niente per 10 anni. Quindi o Elkan fa un passo indietro e mette un presidente che ci pisci di calcio, altrimenti buonanotte signori, altro che tutta colpa di Motta.
Se il premio della panchina d'oro è riferito alla stagione scorsa, come si fa a non mettere sul podio un allenatore che ha portato il Bologna, dico il Bologna, in Champions League?
È sempre umori molto caldi quelli dei whatsappatori. Intanto domani a mezzogiorno presentazione di Tudor alla Juventus. Noi stiamo vivendo un po' di astinenza, credo anche Pardo, no? Stiamo aspettando Como, Empoli, Venezia, Bologna.
Sì, certo. Beh sì, devo dire che partite come Fenerbahce, Parigi ieri sera mi hanno rinunciato con, insomma, sì, però è chiaro che stiamo aspettando una grande giornata di campionato e un grande aprile.
Ma ti stai allenando a dare la linea all'arbitro in campo?
Sì, sono pronto.
Ti piace?
Ma anche questa è un'operazione, fammelo dire con due parole. Sappiamo che in campionato avrà una declinazione di un certo tipo, in Coppa Italia si sperimenterà addirittura la decisione spiegata. Ancora una volta, ma io spesso sono stato critico con gli arbitri, nel senso che quando ci sono gli errori, non è che... Cioè, voglio dire, apprezzare le aperture del mondo arbitrale, io lo faccio senza se, senza ma, non significa poi che quando sbagliano uno chiude gli occhi, quando sbagliano o quando uno non è convinto dice la sua. Però fammi dire ancora una volta che mi sembra che la sezione arbitrale faccia uno sforzo di trasparenza al limite quasi dell'eroico, andando anche a prendersi dei rischi, no? Però questo secondo me è oggettivo, insomma, noi siamo stati il primo paese a sviluppare il VAR. E quindi insomma, diciamo, a buona fede da questo punto di vista, nel cercare di andare avanti nel processo di trasparenza c'è, certo. Poi ovviamente gli errori abbiamo visto che ci sono e a questo punto possiamo dare per scontato che ci saranno sempre situazioni grigie in cui si discuterà.
Sarà tutto molto interessante, siamo anche quelli che fanno più casino. Oh, professor Forchielli, buongiorno.
Sono qua.
Eccolo, buongiorno.
Come va? Bene, bene.
Senta, ma mi dica la verità, si aspettava il fracasso di Motta alla Juventus?
No, non me l'aspettavo, per me Motta era bravissimo.
Perché?
Umanamente è discutibile, però bravissimo.
Perché ha fallito?
Beh, si vede che io non ho seguito bene la Juventus, ma sotto l'aspetto umano, secondo me, ha fatto degli errori. Poi è poco empatico. Poi forse non era in grado di gestire una squadra di prime donne, di giocatori di alto livello, chissà.
Ma comunque allenava allo stesso modo anche a Bologna, cioè mi racconta sempre Pierluigi Pardo, che ha fatto telecronache del Bologna in diverse occasioni, ma raccontano gli osservatori attenti che non è che il Bologna l'anno scorso fosse questa meraviglia, questa ottava meraviglia del mondo. come spettacolo.
Certo, aspetta. Come spettacolo, come efficacia è
no,
meraviglioso.
Come spettacolo
per me.
No, perché facevo tutto questo fraseggio, tutti questi passaggini corti. Però lo spogliatoio, la squadra era unita, c'era un ottimo clima, non c'è mai stato un minimo screzio. Quindi io non avrei mai pensato che potesse combinare un pasticcio da spogliatoio Motta.
Invece...
non l'avrei mai pensato.
Ah, invece lo ha combinato, ma anche perché allenare a Bologna, Pier, dove soffia il vento, ma è quello della passione e non quello della pressione, è diverso. E poi soprattutto se hai un club coeso, no? Come mi sembra sia il Bologna italiano dimostra, Pardo.
Ah, è ottimo il club.
Appunto.
È bravissimo, esatto. Il club è ottimo.
Il Bologna
è lui, no, lui era l'unico stronzo di quel club lì, perché ha firmato con la Juve a metà campionato, capito? Poi dopo ha tenuto tutti in ballo ed era già da un'altra parte, capito? Ah, questo non è piaciuto.
Quindi era una manfrina quel parlo con Sartori, poi decido domani.
Sì, era tutta una manfrina, lì è stato veramente un poveraccio, poteva dire ragazzi. Questo è, vi regalo la Champions League, vi voglio bene, è una città fantastica. È scappato via come un ladro, ci ha tirato per il culo per 5 mesi, cosa vuoi dire?
Sì,
non è andato via bene, la gente qui fa dei roghi propiziatori sul Nettuno, non vedeva l'ora che fosse estromesso dalla Juve.
Sì,
siamo tutti, felici che è stato estromesso. Per tigna, per cattiveria, poi
sì,
però no, ci ha trattato male. E poi c'è quella partita bestiale dove noi eravamo in vantaggio a metà del secondo tempo per 3-0 con la Juve, dove ha fatto 3 sostituzioni da imbecille, capito? E la Juve ha pareggiato 3-3. Lì molte persone hanno detto ma ha fatto apposta a far pareggiare la Juve.
Beh, no,
non lo so, capito, però
a quello non ci credo.
No.
Ma non ci credo neanche io, però lì è stato veramente un cagone.
Vabbè, sfumato.
Ma sentite, tutta la vita che devo essere soft quando parlo del mio Bologna, fatemi essere.
Faccia qualcosa.
Vabbè, è nelle mani di Gherardi. C'è Gherardi, c'è sto signore di Bologna che è un super miliardario, che è il socio di minoranza al 49%, sempre in prima fila. Se non la risolve lui, chi la deve risolvere? Capito? È una roba. Vabbè. Se non risolve la questione Virtus, Gherardi non può più andare in centro.
Sì, la questione Virtus è da risolvere comunque, perché l'Eurolega è a rischio.
Sì, bastano due soldi. Bastano due soldi e Gherardi già ce li ha.
Non so quanto sono due.
Tornando a Tiago e lasciando per un istante la Virtus, che stasera gioca tra l'altro a Belgrado. Ma insomma, no, io penso che. Allora, prima di tutto il Bologna è vero, il Bologna oggi è una grandissima società.
È vero.
Si candida a essere, diciamo, il nuovo modello Atalanta, per capirci, del calcio italiano. Ancora un pochino presto, perché l'Atalanta ha un ciclo che ormai dura da tantissimi anni, il Bologna ha un ciclo che a questi livelli dura da un paio di stagioni, però la qualità delle persone che ci lavorano e l'intelligenza del progetto e la capacità di andare a pescare giocatori di un certo livello, l'aspetto ambientale che ovviamente Forchia riconosce benissimo,
lo dicevo
che aiuta
prima.
Perché grandissima passione,
squadra,
quindi...
è un ottimo team, è saputo e sta vicino alla squadra, la gente non parla mai fuori, non parla mai a cazzo, c'è un certo rigore nel parlare con la stampa, c'è un certo stile. Sartori è un drago, Di Vaio sta imparando bene perché Castro l'ha portato a casa lui. Insomma, io ci credo in questo Bologna, mica per niente sono uno sponsor. Ho comprato un anello intorno al campo io, perché siamo.
Insomma, ci si fa vedere anche in Europa, giustamente, perché lì il Bologna rimarrà, non so a quale piano dell'Europa, però. Il segreto peggio riposto del Bologna è Sartori, no, Pardo? Insomma, mi sembra che sia una
Bologna è una grandissima piazza.
Ma sapete che io sono sono reduce da Hong Kong, sono tornato stamattina. Anche oggi, anche mi chiedeva un signore con cui lavoravo se ti favo per qualche squadra, come gli dico Bologna, sanno tutta la squadra, sanno Bologna, poi mi correggono, dico Bologna FC 1909, ossia il Bologna incomincia ad avere il suo imprint anche internazionale, attenzione, certo. Conoscevano Castro, conoscevano Ndoye, ossia non anche i tifosi diciamo internazionali un po' scafati, il Bologna incomincia ad avere nel radar.
Sì, no, ma anche perché non è una piccola squadra, Pardo. Cioè, non è che
è chiaro. Che
io, ragazzi, la prima partita della mia vita l'ho vista il 22 dicembre del 63, Bologna-Mantova 2-1, in porta dal Mantova c'era Dino Zoff.
Hai capito?
Grande.
Qualche annetto fa. Qualche annetto
fa. 62 anni fa, 61 e mezzo anni fa.
Per la precisione, no, invece
questo
per
lo dice lui,
Thiago...
io ho 69 berrette, però il Bologna mi fa morire.
sì, questo si intuisce. Professore, io prima di salutarla volevo chiedere ancora una cosa che non riguarda il Bologna, ma un altro amore della sua vita, cioè i Boston Celtics, il club sportivo più pregiato del mondo.
Ah, lo sapevo io, che si andava a 6 billion, sì, lo sapevo che si andava a 6 billion. Se me lo chiedeva un anno fa, due anni fa, le dicevo che la squadra passava di mano a 6 billion. Adesso vediamo com'è questo nuovo proprietario, solo che sai, il Celtics ha un roster che costa 250 milioni di dollari e paga una luxury tax di 200 milioni di dollari, fa 450. C'ha di ricavi, ci avrà 500-550, per cui perde bocca di barile, capito?
Sì. Sì,
e però... quindi qualcosa, purtroppo, qualcosa devono fare al roster. Fare. Eh sì.
Però,
o vince quest'anno, se quest'anno
review.
Ce la fa a vincere, ma.
Spending
c'è Oklahoma che è forte.
Sì, però no, Oklahoma non conviene a nessuno che vinca. Se vogliamo fare un po' di dietrologia, il problema dell'NBA sono Oklahoma e Cleveland. Chi è che le guarda le partite di Oklahoma e Cleveland, professore?
È vero anche questo.
È vero anche questo. Siamo uomini di mondo. Professore, grazie. Forza Bologna.
Arrivederci. Grazie, ragazzi. Grazie. Forza Bologna.
Se avanza qualche billion, se avanza qualche billion da investire in città sul basket, non siamo timidi.
Comunque per la Virtus siamo preoccupati,
Beh sì, la situazione è abbastanza complessa, per usare un eufemismo. È anche vero che ha vissuto in questi anni, poi se la si vede dall'altro punto di vista, ha vissuto gli anni di grande spessore, di grande investimento economico, e quest'anno insomma le scelte tecniche ad oggi sono state quasi tutte sbagliate e la stagione è francamente appesa a un filo, cioè dovrebbe succedere un miracolo, una risurrezione in campionato, che è l'unico fronte ancora aperto che mi sembra abbastanza inverosimile, cioè vedo squadre molto più calde, ma anche al di fuori della solita dialettica con Milano, cioè vedo Trapani che in questo momento è in testa della classifica, vedo Brescia che comunque è viva, Trento che l'altro giorno ha sfiorato il colpaccio a Milano, vabbè, ma insomma dai, ma perché mi devi far passare adesso un mercoledì, stanno tanto bene. E su Thiago invece, tornando al discorso che probabilmente interessa la maggioranza dei nostri ascoltatori, ma sì, alcuni aspetti caratteriali sicuramente quest'anno, poi sai, il risultato condiziona tutti, nel senso che probabilmente qualche mese fa, di fronte alle prodezze di Thiago, quel tipo di carattere abbastanza chiuso da ombre vertical, le sue scelte delle volte un po' complicate, no? Difficili da leggere, venivano viste come una clamorosa dimostrazione di genialità. Oggi tutto questo viene visto come una forma di
snobismo.
Di snobismo, di incapacità di misurarsi con il mondo nel quale si è trovato. Però sicuramente lui quest'anno ha deluso, cioè così come i giocatori hanno delle annate migliori e delle annate peggiori, quest'anno Thiago secondo me ci ha capito pochissimo. Non ha capito dov'era. Secondo me l'aspetto ambientale non l'ha aiutato, perché un po' forse la mancanza di figure in società di un certo tipo è un po' questo specie di tam-tam di questa divisione Guelfi Ghibellini che gli ha creato, sì, gli ha tirato la volata, secondo me forse gli ha impedito di guardare subito una serie di nodi che dovevano essere sciolti.
Sì, no, questo sì, ma d'altra parte insomma, il clima che si è creato non lo ha favorito. Il modo in cui ha lavorato Thiago è chiaramente deficitario. A proposito, c'è qualcuno che ha problemi con l'allenatore. Sentite qua.
Palla dentro l'Italia, Bobo Prococchi, golazzo da Simeone! Um passeio numa seleção medíocre, perdida taticamente. Não tem nada a seleção brasileira. Uma vergonha a seleção brasileira.
Brasile non messo benissimo Pier come allenatore.
Mediocre, una vergogna, non tem nada, la soluzione brasileira. Ragazzi, 4-1 pesantissimo.
Super classico.
Poi sai, 4-1 contro l'Argentina, eh? Ultime 5 partite fra Argentina e Brasile, 4 vittorie dell'Argentina e un pareggio, insomma. Chissà come sta Andersigno, chissà come sta.
Come stai?
Buongiorno, no. Farginho, Gentinho. Oggi
cosa ridi? Poco da ridere.
No, rido per non piangere perché ieri è stata una bastonata che non abbiamo visto neanche il colore del pallone e per fortuna c'era vento in porta, se no altrimenti era 7-9-1 più o meno.
3-0 dopo 37 minuti, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, McAllister, poi ha segnato pure Simeone.
Sì, siamo in grossa difficoltà, Dorival Junior non ha capito niente, siamo, dopo il mondiale non abbiamo trovato un allenatore e tra l'altro abbiamo un presidente di federazione che non ha fatto neanche Ronaldo candidatarsi, si è anticipato l'elezione, si è autopromosso da solo fino al 2030, quindi che ti devo dire, abbiamo un Brasile nelle sue mani fino al 2030 con un allenatore che non è capace, una squadra inguardabile, ma ti devo dire una cosa, una super Argentina che gioca bonito, gioca bello, ieri sono entrati con 5 centrocampisti, una sola punta che era Alvarez, ma hanno fatto il Brasile ballare, questa Argentina fa veramente, senza Messi,
senza Messi, senza Lautaro,
senza Lautaro anche,
sì, pure senza Lautaro, certo.
No, ma d'altra parte
Pierino, che saudade di Cicci, che saudade.
No, perché il mondiale è prima del 2030, Pier, risulta. Brasile è quarto in classifica, eh?
Sì, siamo in grossa difficoltà. Non so neanche come dire, non ci sono parole, non ci sono. Perché i ragazzi sono bravi, però non abbiamo un allenatore. Ancelotti doveva arrivare,
No, ci sarebbe in giro Thiago Motta, no, no Pier.
Il Brasile deve capire che il calcio è europeo, nel senso che perché l'Argentina è forte perché ha una sua chiaramente generazione di talenti, una produzione di talenti continua che è importante, eccetera, eccetera. Ma i talenti ce l'ha pure il Brasile, come dice giustamente Andersigno. Però
l'Argentina
l'Argentina, esatto, ha un modo di giocare molto più europeo, ha dei giocatori molto più europei. Paredes, protagonista delle polemiche di questa partita, capopopolo dell'Argentina, è un giocatore che qualche volta qua viene anche messo in discussione perché non è particolarmente appariscente, ma è uno dei giocatori più concreti che esista. Il Brasile non ha questi giocatori qui, secondo me. Il Brasile ha troppi punti deboli, ha una visione calcistica molto sudamericana. Io adoro Sud America, ci mancherebbe altro, però manca la concretezza. Poi chiaramente ci sono le fasi storiche, però ha ragione Andersigno, cioè non è un momento in assoluto. Certo, se facciamo il paragone con Didi, Papà, Pelé o con l'epoca di Garrincha, il mondiale del 70 o anche la nazionale, anche quella dell'82 che noi abbiamo battuto, che però era una squadra zeppa di talento, è chiaro che comunque con la generazione di Ronaldinho è ovvio che non c'è partita, però non è una squadra priva di talento, ma assolutamente non è una squadra che deve fare più di così.
Volendo c'è anche Ederson, che è un centrocampista che tutti vorrebbero, eppure lì non gioca. Cioè, secondo me, Pier, il problema è un po' nel manico, nel senso che Scaloni non sarà un genio, ma è un allenatore molto concreto. lunga esperienza da calciatore europeo al Brasile, insomma, io credo che un allenatore europeo.
Ragazzi, l'Europa, dice, io non voglio fare adesso qua, non sono, non mi manda la dottoressa von der Leyen per parlare di calcio, però l'Europa, basti guardare il rapporto che esiste nella storia delle coppe intercontinentali, dei mondiali per club negli ultimi vent'anni, non me ne voglia andar segno. L'Europa è il continente dominante, perché l'Europa è il luogo dove c'è la combinazione migliore fra talento individuale e tattica di squadra, strategia, equilibrio. Questa roba qui ormai è imprescindibile. Se tu giochi invece un calcio veramente anni 70, anni 80, farfallone, passano questa espressione, o hai un talento enorme, gigantesco, tale da potertelo permettere, o se no fai figuraccia. Ed è quello che succede al Brasile.
Ma ieri abbiamo visto Joelinton, che era a centro campo, che sembrava un vigile urbano che non sapeva cosa fare, era con le mani, diceva: ma dove siete? Una roba inguardabile. Invece di mettere Ederson, no, era completamente perso. No, ma la cosa preoccupante è che adesso si parla di Luiz Felipe come allenatore al posto di, che ha appena iniziato a allenare il Flamengo, senza esperienza. Io chiamerei Mancini domani. Mancini, infatti, vieni qua.
Ma non se ne parla in Brasile di un allenatore europeo.
Si parla di Jorge Jesus, che è il portoghese che è in Arabia adesso, che ha fatto molto bene con Flamengo, ma altri nomi non c'è, perché non sono disponibili. Il sogno era
Ancelotti,
era Carletto, che avevano in mano, ma hanno perso perché ci hanno messo troppo a fare il contratto e tutto quanto. Adesso è difficile toglierlo dal Real dopo il rinnovo.
Beh, sì, no, vediamo. Non so così convinto.
Sarebbe un sogno, eh? Sarebbe un sogno.
Beh, ma anche una botta di Mourinho non sarebbe malissimo, secondo me, per il Brasile.
Ma Mourinho là non è come Carletto, cioè non è visto come Carletto là. È diverso, l'opinione su Mourinho è bravo, tutto, ma non c'è questa, il suo nome non è mai apparso anche con i colleghi brasiliani.
Ancelotti, unisce chiunque, cioè Ancelotti ha dei risultati, una leadership
è creme della crema,
un cavaliere senza macchia, senza paura.
Ho capito, però
pure a cercare
gli altri,
voglio dire, ammesso che Ancelotti possa avere dei nemici nella vita o delle persone a cui sta antipatico, cosa che non sono sicuro che abbia, ma anche ammesso che ci siano, farebbero fatica a trovare dei punti deboli, perché è talmente senza macchia, senza paura, è talmente accogliente, è talmente non divisivo, che è però vincente.
Ma è chiaro,
Ancelotti a un certo punto. Dimmi.
I nomi che abbiamo nella nostra squadra, abbiamo due squadre completamente titolari che giocano da titolare nelle migliori squadre europee. Non è possibile che questa squadra non riesca tatticamente a giocare. È una roba inguardabile.
Senti Andersino, ma perché quando ti ho detto Thiago Motta mi hai detto no, per carità?
Brasiliano. In questo momento ha bisogno di... è un caro amico, per carità. Però in questo esatto momento non penso che il Brasile, dopo quello che è successo con la Juve, abbia voglia, è stato sfortunato tutto quanto, qualcosina l'ha cercata lui, però in questo esatto momento col Brasile vedo molto difficile il suo nome girare lì dopo questa stangata che ha preso adesso.
Non che ieri 3-0 dopo 37 minuti se la situazione sia migliore di quella della Juventus, cioè voglio dire, non è che il Brasile sta poi tanto meglio della Juve.
No, a me dispiace tanto, sai, perché è un ragazzo in gamba, Piero l'ho conosciuto anche lui, già gli ha visto sempre lì come in zona mista, in flash zone, è un ragazzo molto disponibile, che ha studiato tanto, purtroppo non è riuscito a portare a fine il suo progetto, forse è sbaglio suo, forse è sbaglio della società, forse è sbaglio dei giocatori, non voglio mettere la colpa di nessuno, ma lo voglio tanto bene e spero che lui possa tornare più presto possibile sui campi.
No, ma è un intelligente, quindi le lezioni le impara. Grazie Andersino, abbraccio.
Ciao ragazzi.
Grazie.
Ciao.
Bocca al lupo.
Ciao. Vabbè, io mi fermerei, Piera. Che dici?
E fermiamoci.
Dai.
Che dobbiamo fare?
Te saluto.
Dai.
Sentiamo domani. Ciao.
A domani. Ciao.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. We'll be right back. Sconvocati.
Sento sempre questo ritornello.
Carlo non farlo, Carlo non farlo.
Sono tre parole che mi ronzano nel cervello.
Carlo non farlo, non farlo, no, sì, no.
Allora mandatemi l'IBAN, pago, perché Pellegatti è spettacolo puro.
Stiamo andando nella direzione appunto della massima apertura della comunicazione e cerchiamo di rendere sempre più fedele agli spettatori il processo decisionale.
Allora, siamo arrivati al momento del mercoledì a quest'ora dove mi ha raggiunto Carletto Pellegatti. Buongiorno.
Buongiorno a professore. Tutti, buon pomeriggio a tutti.
Le ho portato un pezzo di Curva Sud.
Ah, buono.
Con Alessandro Martinotti, che vede qui vicino a me, vicino di casa di Nils Liedholm e come il vecchio Lidas, produttore di vino. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ma soprattutto, collegato via video, potete seguirci in diretta, video radio ascoltatori sul canale YouTube, pagina Facebook, sito app di Radio 24. Graziano Cesari, che saluto e ringrazio. Ciao Graziano.
Ciao a tutti, buongiorno.
Allora, Carletto, cosa ne pensi del Grande Fratello arbitral televisivo,
sì,
calcistico?
Ho voluto che ci fosse, ho invitato appunto Cesari, abbiamo invitato Graziano Cesari, perché stavo riflettendo, no? 20-30 anni fa si diceva che bello ci fosse il calcio minuto per minuto anche in TV. Fram! Adesso Maurizio Mosca, la moviola in campo, che sogno, e tutti, ma a figurarsi. Adesso sta arrivando tutta questa novità che non ci immaginavamo, ma non 70 anni fa, qualche anno fa. Io, Graziano, non riesco a immaginare, spiegami bene, perché tu vivi anche le realtà, il colloquio, i travare, eccetera, che cosa succede? L'arbitro va a vedere. E poi che cosa succede? Noi sulle tribune cosa dobbiamo aspettarci?
Vi dovete aspettare innanzitutto sul display che appare allo stadio. Prima, sai, rimaneva fermo su un'immagine e non veniva fuori nessuna scritta.
Ti interrompo. Adesso, subito, quando dici, sì? Display, è il televisore che guarda che vede l'arbitro o
il tabellone?
O il display dello stadio.
Ma non tutti gli stadi hanno il tabellone.
Beh, certo, quelli che ce l'hanno, intanto facciamo un passo in avanti, così dobbiamo in qualche modo incrementare anche l'utilizzo dei display allo stadio, di quelli enormi, quelli che si vedono. E lì apparirà che cosa? Una scritta. Che cos'è quella scritta? È un'indagine sulla situazione che si è verificata sul terreno di gioco. Mi riferisco chiaramente a una chiara occasione. Esatto, perfetto. È quel check, è quello che c'è, quello che vediamo, no? Penalty, check offside. E lì tanto informeremo gli spettatori.
Beh,
questo sarà il primo
tutti
passo.
Lì a guardare. Se,
tutti lì a guardare cosa sarà successo. Poi, quando l'arbitro si reca al monito a bordo campo, inevitabilmente poi cosa fa? Dovrà spiegare con la propria voce il provvedimento che è stato tanto.
Fammi un esempio.
Ho concesso calcio di rigore perché il calciatore Pellegatti ha aumentato il volume del corpo col suo braccio destro. Oppure ha concesso calcio di rigore perché ha interrotto una progressione di un avversario colpendolo da terra con uno sgambetto.
Io ti faccio un altro esempio, scusami. Tu sei Marciniak, noi siamo a San Siro e lui non dà il calcio di rigore che aveva dato. Che cosa ci dice?
Niente, vado negli spogliatoi.
No, ma Carletto, prima facevi l'esempio quando dicevamo pensa alla moviola in campo, eccetera. Io usavo il telefono di mia nonna con la rotella, adesso abbiamo il cellulare, il mondo va avanti.
No, incredibile.
Questo è il grande fratello televisivo. No, non ho ancora capito.
Ma lo sai che una volta, quando ero giovane io, ragazzi, tanto tempo fa,
pure io,
quando ero sul lungomare di Genova, in Corso Italia, vedevo le famiglie, mio papà anche con mia mamma che mi portava a mangiare magari il gelato, con la radiolina, no?
Esatto.
Adesso vedo allo stadio, vedo la gente che guarda la partita, poi prende in mano il telefonino e guarda cosa dicono alla
situazione. Ah no, la chat. Sì.
È la verità. è la verità.
dovrebbero oscurare quei maledetti stadi, secondo me.
Sì. Dovrebbero veramente diventeremmo matti.
No, ma io non ho ancora capito se mi piace o no, sai, sta roba qui. No, ma perché probabilmente al popolo dei tifosi ha necessità di trasparenza assoluta.
Se tu fossi stato arbitro, c'è un gol non gol e non vedi il pallone che è dentro, ragazzi,
no, ma mi piace.
C'è una macchia qua, no, c'è un macchione qua, no, che non va mai più via.
Ma ci mancherebbe altro, me ne guardo bene a fare l'arbitro. No, però, a te onestamente piace, Graziano, il Grande Fratello?
Per me si toglie un po' di pathos, si toglie un po' di polemica, si toglie tutte quelle cose belle che il calcio ci ha fatto vivere, però è inevitabile, noi ragazzi dobbiamo andare verso un calcio molto molto tecnologico. Io probabilmente non ci sarò più, ma andiamo verso l'intelligenza artificiale nel calcio. Cioè non ci saranno più le terne arbitrali, oppure serviranno solamente per la fotografia.
È come il tennis, scusa, il tennis c'è già, c'è l'uomo ma i giudici di linea, finita.
Sì.
Esatto.
No!
Andiamo verso quello.
No! E invece adesso basta, ne tutti muti.
Sì, ma
no, ma vedrai che andremo verso le telecamere sulla linea laterale. Vedrai che andiamo avanti con la telecamera che va avanti e indietro e va a posizionarsi proprio sull'ultimo giocatore. Adesso il fuorigioco, quello che noi vediamo, il SAUT, no? Semi-automatic offside technology. Vedi quella roba lì. Adesso è tutta una cosa di omini, lo scheletro che viene posizionato, viene messo. Poi ci sono tutto segmentazione in tutta l'ampiezza del terreno di gioco. Il pallone che è catturato, quindi è già così praticamente. L'omino che è là. È difficile.
E invece, scusa, faccio una domanda.
Anatomia
Carlo.
Patologica del pallone. Mio cugino è professore di anatomia patologica. Quando mi parla lui, mi parla così: anatomia patologica del pallone.
Perché è una roba che, ragazzi, se vi dico come si chiama scheletric. Cioè,
ma scusa, sarà la possibilità, però, che finalmente il fuorigioco, uscendo dal ridicolo, ci sia come la pallina da tennis che deve avere cioè se è vicina
luce, stai parlando,
cioè
di luce.
Lo spaziettino, ci sarà quello, ci sarà come è stato fortunato il Milan col Girona, perché non parliamo solo degli altri, quando c'era il giocatore del Girona che aveva la punta, quello lo toglieranno?
Questo non te lo so dire, stanno cercando di modificare la regola, però ve lo dico per esperienza diretta, ragazzi, io ho abitato dal 90 al 2002 in Serie A e vi posso garantire che ho cambiato 5 volte la regola del fuorigioco. E non è di facile assimilazione, perché quando ti stai abituando a una cosa improvvisamente cambi e vai da un'altra parte, quindi diventa tutto più difficile, perché è difficile anche mentalmente cambiare idea in una situazione. Cioè io penso che siano veramente in difficoltà anche questi ragazzi qua al giorno d'oggi. Devono leggere le immagini, devono comunicarle il più breve tempo possibile, perché altrimenti il gol non è una festa, non è una sostanza. Cioè, poi vai là, poi lo guardi, poi decidi e poi torni indietro perché non sei sicuro di dire. Diventa veramente molto molto complicato, molto complesso.
Sì, anche se fuori gioco ha una sua valenza, una sua funzione, perché quando porti una signora allo stadio dici: ma cos'è sto fuori gioco? Niente, lo spiego dopo a cena.
Carlo, posso chiedere una cosa rossonera a Graziano?
Puoi chiedere quello che vuoi.
Graziano, è il tuo ricordo di una partita del Milan?
Il mio ricordo? Guarda, adesso te lo dico, ma la sono fatta addosso, perché la mia partita, la seconda partita di Serie A, io ho espulso Van Basten.
No!
Sì!
Scusa Carlo, vuole uscire! No, rimani qua!
Espellere Van Basten, Van Basten è sacrilegio. Guarda. Cesari, lei è sacrilego.
Io sono sacrilego. La mia seconda partita era Milan-Roma, io non me ne sono accorto di nulla, avevo un assistente che io ricordo sempre con tanta emozione, e si chiamava Battaglia. Vedo che alza la mano, vicino a me c'era Carletto Ancelotti, e io non l'ho visto immediatamente perché una volta non c'era un auricolare, e Carletto mi ha detto: guarda che c'è probabilmente l'assistente che non sta bene perché ha alzato la bandierina. Ho detto: grazie Carlo. E siamo andati là insieme io e Carletto Ancelotti.
Ma Carlo allenatore o Carlo giocatore?
Giocatore.
Giusto, perché Van Basten,
giocatore. E quando sono andato lì, la mia seconda partita di Serie A, mi ha detto: devi espellere Van Basten. mi sono venuti i sudori freddi, sarei scomparso sotto l'arma di San Siro, tu immagina.
Ma perché?
Era serena, invece perché era Aldo che aveva fatto il fallo, vedi?
Ah, aveva fatto aveva fatto un fallo da rosso?
Aveva fatto un fallo da rosso.
Sì, era una gomitata, insomma.
Impossibile, non è possibile.
E lui gli hai messo il rosso?
Lui, un signore, non ha detto niente, anche perché ha avuto compassione, ero bianco.
No, ma le arriverà la bolla papale di scomunica da Monsignor Pellegatti.
Come debutto.
Non male. Quindi Graziano, per chiudere, nel ringraziarti, l'arbitro non si limiterà a certificare la decisione presa, ma spiegherà anche il come, il quando, il perché, quindi spiegherà anche i motivi, non si limiterà a dire calcio di rigore dopo la visione del VAR. Spiegherà
certo,
anche perché.
Frasi fatte, ragazzi, non sarà una poesia, saranno frasi fatte, calcio. Cioè, semplicissimamente, espulso per grave fallo di gioco, espulso per condotta violenta. Cioè, quelle frasi già fatte, quelle che insomma si mettono a refertare a fine rapporto, nel rapporto finale della partita, saranno quelle. Non credo che siano fatti i poemi, anche perché se poi sbagli qualche congiuntivo.
No, sai la cosa bella, Carlo?
Che gli tocca a lui a Mediaset dopo la prima partita. Questa sarà la cosa bella.
Ah, è vero.
Gli tocca a lui.
Però la cosa bella, un'altra cosa nuova. Sentiremo la voce dell'arbitro.
Sentiremo la voce dell'arbitro.
L'arbitro con l'accento napoletano, milanese, veneto, ligure. Meraviglioso.
Dobbiamo aspettare che smettano e vadano in televisione. Ciao Graziano, grazie Graziano.
Ciao ragazzi, grazie a voi per la trasmissione, buon proseguimento.
Allora, dopo parliamo, adesso ci prendiamo per il traffico e poi approfondiamo il discorso del Milan, anche perché la curva sud qui ha delle domande.
Bene, incisive.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast. Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Apprendo Aurora che Luis Buffon ha segnato con nell'under 18 della Repubblica Ceca, ha segnato il gol del 3-1, è appena esordito e quindi il figlio di Gigi, Alina Seredova, in gol nell'under 18, gioca nel Pisa, gol nell'under 18 della Repubblica Ceca. Caro mio Carlo, non farlo. Martinotti, cos'è che non deve fare Pellegatti?
No, ma Pellegatti penso che può fare tutto.
Domanda incisiva.
Dal punto di vista del milanismo può fare tutto. Dal punto di vista del milanista vogliamo sentirci dire da Carlo se si intravede della normalità. Noi abbiamo bisogno di normalità, concretezza, ma senza cose fuori dal normale. Proprio la base. Uno che sappia fare il suo mestiere. Io adesso dico la mia, italiano. Voglio quella parola lì, italiano che conosca dov'è.
Non italiano allenatore del Bologna.
No. Ma anche, guarda. Che sia cosciente di dov'è, che abbia già affrontato questo mondo, senza. Perché adesso parliamoci chiaro, ho sentito nominare allenatori tipo, lo dico, Fabregas, bravissimo, ma io voglio voglio Allegri. Conte, voglio qualcuno che sappia che è in questo mondo qua e che ci faccia stare tranquilli, nel senso giocare, arrivare tra le prime posizioni, perché la squadra noi ce l'abbiamo ad arrivare alle prime posizioni, poi se arriviamo primi ascendiamo con la bandiera e se non arriviamo primi ci proviamo l'anno dopo, però così no.
Allora, la normalità mi sembra che dovremmo essere sulla strada. Perché il fatto di aver capito dopo 2 anni che questa gestione orizzontale non ha portato a grandi successi, per usare un eufemismo, e si va sul verticale, come sempre è successo. Andiamo a vedere le prime squadre che sono in campionato. Cioè, c'è De Laurentiis, Manna e l'allenatore. L'Inter, Marotta e l'allenatore. Marotta unisce le due cose. Poi l'Atalanta, D'accordo che c'è Pagliuca, l'americani, Pagliuca,
per Cassi,
Gasperini e Mico. E sono queste le situazioni.
La Lazio,
Lotito, Fabiani e poi Barone. Quindi questa, andiamo verso questo con la ricerca del direttore sportivo e dell'allenatore, con Moncada che torna a fare bene come lo sa scout. Fare lo scouting, e dovremmo andare lì.
Sì, dovremmo quando? Perché direttore sportivo quando?
Il direttore sportivo oggi a qualche mio collega Giorgio Furlani ha accennato senza dichiarazioni ufficiali, abbiamo iniziato adesso. C'è un lavoro che sembra lungo, io credo non prima di fine aprile. Qualcuno poi è meglio dire entro fine aprile piuttosto che dire entro Pasqua, che poi non succede, che è il 20 o il 15. Quindi è appena iniziato il casting. Paratici ieri è stato l'altro ieri è stato a lungo, e adesso anche lui alla pressione del Tottenham, che chiaro. Vuole una risposta
chiaro.
E quindi andiamo verso questa normalità. Su Fabregas dico solo che non lo considero un allenatore straniero. L'allenatore straniero è quello che viene da fuori Italia. Ma Thiago Motta non l'abbiamo considerato un allenatore straniero, l'abbiamo considerato un allenatore italiano, come secondo me potrebbe essere Fabregas. Fabregas già ho capito che potrebbe interessare al Milan, però è Fabregas che deve capire se si riesce a liberare e se si ritiene pronto per evitare l'errore di Thiago Motta. Allegri una volta ha detto sì, bravi eccetera, gli allenatori siamo tutti bravi, ma andare al Milan, all'Inter, alla Juventus è un altro sport.
Ma certo, io infatti nutro grandi perplessità su questa scelta, se questa scelta sarà, perché non è quello di cui ha bisogno il Milan.
Però rimane Conte Allegri, allora
Conte allenerà Napoli.
No, per dire, fra gli allenatori chi altri? Perché italiano e anche lui deve venire al Milan. De Zerbi deve venire al Milan. E allora sono quelli.
Guarda che Allegri non è una brutta idea.
Figurarsi.
Io prima di italianità intesa come conoscenza del campionato, perché Tare non è italiano.
Italiano, certo.
Esatto, io sarei stupito se arrivasse un direttore sportivo dall'Eintracht Francoforte.
O dal Bayer Falkenberg. E allora hanno stravinto.
Ma io continuo a pensare che al Milan ci sia, lasciami dire, un problema di governance. Ti piace? È un termine elegante, ma io continuo a pensare che il problema del Milan sia la governance, e dal problema di governance a cascata discendono varie cose.
Tu dici che è l'assioma.
Governance. Questo finale di stagione?
Questo di finale di stagione è il tutto e il niente. Abbiamo tre partite in Coppa Italia, siamo vicini a un traguardo, mancano solo tre partite, ed è questo un traguardo importante che porterebbe Conceição a essere l'allenatore nel terzo millennio dopo Ancelotti ad aver vinto di più, incredibile, insieme ad Allegri, due trofei, non le ha vinti nessuno.
Foglio di via il giorno dopo, in quel caso.
Potrebbe mettere in difficoltà il direttore sportivo eccetera, se riuscisse ad arrivare un bel finale, quarto, quinto, non lo so, e la vittoria di Coppa Italia, e allora poi ci si porrà il problema.
Io dico no,
per te è già fuori in ogni caso?
Ma io piuttosto che Fabregas mi terrei con Conceição, perché Fabregas proprio non lo vedo.
Piace?
No, ma non è che non mi piace, rischia di fare, hai detto tu adesso, cioè allenare il Bologna, allenare il Como è una cosa, quell'altro è un altro sport. Secondo me con questi allenatori molto fantasiosi, molto creativi, molto scienziati, insomma non mi sembra la cosa giusta per rimettere a posto una situazione incasinata in un grande club.
Io credo che i milanisti in questo momento qua, bellissimo il gioco, facciamo due o tre anni con qualcuno di concreto e poi gliela diamo in mano a qualcuno che ci fa la fantasia, ma adesso abbiamo bisogno di iniziare una partita e non dopo 10 minuti di avere già di alzarsi già dal divano, fare già dei giri e non guardare più la televisione. Dopo 10 minuti, 5, 2, diciamo, io guardo una partita, è una cosa allucinante, è una cosa allucinante. Poi io sono super milanista e la guardo fino in fondo, però, una piccolezza. Ma perché noi per scegliere uno dobbiamo fare il casting come quelli del Grande Fratello? Ma non possiamo farlo in silenzio, senza che nessuno sa niente. Invece governance. Noi è tutto così. Uno arriva con la macchina, tutti sanno, ma una volta non le facevano queste cose un po'?
Ti ho già risposto in una parola, è governance. Delegati non dice niente.
In effetti, sarebbe bello. Attenzione, perché dato che facciamo in fretta, sono uomini che arrivano dalla finanza. Tu sai che come comunicazione sono molto.
Sì.
Su queste cose invece escono. Anche lì dovrebbero farlo allora coerentemente su tutto. Così hanno anche tempo, pazienza e non ricevono 1000 telefonate. Allora oggi chi hai sentito?
E poi si dispettiscono anche loro.
Chiaro che sì. Lavorare con la pressione di tutti che ti telefonano allora
qualcosa di importante. Ragazzi, Carletto, ci vediamo martedì, mercoledì.
Sì, ma che mercoledì è?
Mercoledì prossimo.
Ma che mercoledì è?
È mercoledì quando c'è il derby.
Esatto.
Che pensavi di cogliermi in castagna, non sapevo. Martinotti, arrivederci.
Grazie a tutti.
Alla prossima, Claudio Schettone in redazione.
Prossima volta voglio la bottiglia.
Voglio la bottiglia.
Come
se piovesse. Ciao.
Arrivederci.
Sono stanco. Voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.